problem. C'è la Io stasera sono un po' seduto perché sono un po' stanco. Quindi, vabbè, l'età. Che dite, cominciamo? Cominciamo. Bene, allora rimanendo seduti ci sentiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Allora, salutiamo gli amici in Zoom, solo per dire che abbiamo cambiato location, perché siamo stasera nella sala, c'è un gruppo giovani della parrocchia che appunto fa il carnevale. E la musica di sottofondo che se la sentite è di un'altra festa di bambini che si svolge sotto i nostri piedi nel salone. Quindi così. Detto questo, andiamo avanti con il nostro Vangelo di Marco e stasera andiamo avanti con il capitolo 7, dove il primo brano ha a che fare con gli insegnamenti appunto sul puro e sull'impuro. Le leggiamo. Si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti, di rame, di letti, quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e cose simili e di cose simili ne fate molte. Allora, questa disputa tra appunto questi farisei e scribi che vanno da Gesù a domandargli su questo comportamento scandaloso che i discepoli del Signore avevano prendendo, mangiando senza fare le abluzioni, intanto potrebbe sembrarci un po' lontano da noi, no? Dal nostro mondo, cioè nel senso che molti di noi sono stati in Terra Santa, a Gerusalemme, e hanno visto gli ebrei osservanti che ancora seguono in maniera molto attenta, molti di loro, no? Tutte queste tradizioni appunto sulla purità. E tra l'altro, se andate a Roma, nel quartiere ebraico, ci sono i ristoranti dove fuori c'è scritto kosher, no? Che sono appunto i ristoranti che qui possono anche andare gli ebrei osservanti, perché seguono nella preparazione del cibo e appunto nell'utilizzo, cioè di tutto pentolame, bicchieri, posate, le regole della purità, della kasherut. E Allora, tutte queste cose possono sembrarci un po' lontane, e anche la discussione, cioè, antica, che cioè, noi le abbiamo superate, no? Quindi non ci fermiamo tanto su questo. Però, allora, intanto c'è da dire questo, no? Cioè, queste tradizioni sono successive di commento alla Torah, cioè, tipo quelle delle abluzioni, sono piuttosto tradizioni che si sono sviluppate successivamente, no? E dall'altra parte possiamo pensare che c'è una relazione con Dio, come dire, come ogni relazione poi ha bisogno di riti, no? Cioè in una relazione affettiva si celebrano gli anniversari e normalmente si va fuori a mangiare, non lo so, cioè no, c'è un rito che in qualche modo celebra la relazione. E allora anche in questo senso qui possiamo anche cogliere il desiderio di, da parte della tradizione ebraica di voler in qualche modo celebrare, concretizzare, perché poi la celebrazione è festa e come dire anche un momento in cui quel vincolo viene rinsaldato, no? Facendo memoria e celebrandolo in qualche modo gli si dà forza, quando no, uno non ricorda più, non celebra più, no, dice, ma mi stai dimenticando, no, in qualche modo. Allora, questo per dire che anche tutte queste tradizioni che appunto nel mondo ebraico vengono fino ad arrivare, sapete, al numero di 613 precetti, no? Cioè 613 precetti che sono 200, sono 365 espressi in forma negativa, non, e il resto, 248 credo che siano, espressi in forma positiva. Stiamo commentando l'inizio del capitolo 7 di Marco su quanto riguarda appunto la disputa sulle tradizioni farisaiche. E tra l'altro c'è anche un bel significato, perché 365 nella tradizione antica è l'anno, e non soltanto nella tradizione antica, 248, quelli espressi in forma positiva, simbolicamente nell'antichità si pensava, nell'antichità ebraica, si pensava che fossero le parti del corpo dell'uomo. Allora, in qualche modo, come dire, tutto il tuo tempo e tutta la tua corporeità, la tua no, esistenza concreta, si coinvolga concretamente, no, nella relazione con Dio. E sto cercando di, in qualche modo, se riesco, ma lo facciamo insieme, cercare di cogliere come c'è un senso positivo prima di tutto, no? In un discorso rituale, cioè che celebra una relazione. E forse noi abbiamo un po' perso questo, un senso di una pratica, di una pratica. Adesso arriva la Quaresima. No, c'era un po' quello di una volta di fare dei fioretti, non so se fate più, cioè no, e c'erano delle pratiche come per esempio la preghiera, il digiuno, no, l'elemosina, no? Ma l'idea era proprio quello di una relazione che poi si concretizzi in pratiche, no? Se l'amore non si diventa una pratica, no? C'è il rischio che, no, in qualche modo rimanga abbastanza così ideale. E qual è il naturalmente il rischio dei farisei, degli scribi? Quello di pensare che a un certo punto la pratica attenta, puntuale e piena di queste tradizioni in qualche modo mi fa stare pienamente in relazione con Dio, no? Cioè, quindi come dire, la mia pratica, noi potremmo dire, ci fa guadagnare, fatta bene, osservata bene, no? Mi dà il paradiso, no? mi dà il diritto al premio, perché mi sono impegnato, mi sono, no? E quelle pratiche diventano tante volte degli assoluti, no? Cioè, per cui l'atteggiamento dei discepoli del Signore di non farle tutte, no? Ma di appunto prendere cibo a volte senza stare lì a lavarsi le mani, cioè a fare le abluzioni rituali, no, veniva vista come scandalosa. Attenzione, naturalmente anche nel mondo ebraico antico non dobbiamo pensare che tutti gli ebrei pensavano così, no? In qualche modo questo atteggiamento più legalistico di osservare delle leggi e dei riti che mi assicurava in qualche modo, no, la relazione con Dio, il premio da Dio, non è che era sentito un po' tutti, no? E appunto Gesù risponde rispetto a questo atteggiamento che, notate, tra l'altro era già avvenuto nei capitoli precedenti, l'avevamo già trovato, perché nei capitoli precedenti c'era stato anche quell'episodio nel capitolo 2 delle spighe colte il giorno di sabato. No? Vi ricordate il capitolo 2, versetto 23, che Gesù passava tra i campi e mentre i suoi discepoli camminavano si misero a raccogliere le spighe. I farisei gli dicevano: guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? No. E allora, come dire, in qualche modo, ecco, Gesù di nuovo, così, interrogato, confrontato, criticato da parte di questo gruppo di farisei e scribi, risponde in maniera molto forte, no? Perché dice: beh, ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Cioè, in qualche modo, come dire, la pratica puntuale di questi precetti che mi danno come premio, no? Mi fanno dire: beh, no, ho fatto il mio dovere, per cui a un certo punto la tentazione di, come dire, no, fare altro, cioè se il rapporto con Dio si gioca nella pratica puntuale e precisa di un certo numero di precetti e io li osservo, ho fatto, no? Dall'altra parte la tentazione di dire: bene, il resto della mia vita, il mio l'ho fatto, no? Può andare da un'altra parte, no? E Gesù li attacca in maniera molto forte, no? Chiamandoli ipocrita. L'ipocrita sappiamo che era, nel mondo antico era l'attore, colui che appunto in persona mette una maschera per impersonare un personaggio e poi la sua vita è altro, no? E allora questo è l'atteggiamento che non soltanto nell'ambito religioso, ma in ogni ambito della vita c'è il rischio di poterlo vivere, no? Di essere qualcuno esternamente ed avere un altro cuore. Inoltre, l'attacco di Gesù è quello appunto di a un certo punto creare una tradizione di uomini che annulla il comandamento di Dio. E qui lui fa a un certo punto l'esempio di questi voti, questo corban, cioè l'offerta a Dio, nel senso che l'offerta a Dio era qualcosa, un voto fatto a Dio era qualcosa che non si poteva sciogliere. Per cui se a un certo punto i miei beni io li offrivo a Dio, quindi li votavo a Dio in qualche modo, se c'era da parte per esempio di qualcun altro che mi sta vicino bisogno, tipo i genitori, no? E io avevo fatto voto a Dio, per cui i miei genitori potevo anche provvedere al bisogno dei miei genitori, perché i miei beni li avevo votati a Dio. Queste cose ci possono sembrare un po' lontane, ma non lo sono, perché naturalmente vediamo bene come fatiche, cioè, no, nelle relazioni familiari che implicano anche l'utilizzo dei beni per amore, no, queste cose non vadano immediatamente. No. E poi notate, la perversione che Gesù attacca è proprio quello di comandamenti religiosi che mi allontanano dal fratello e dalla sorella. Ci può essere una pratica religiosa perfetta, ma che non mi fa vedere, no? In qualche modo mi chiude dal bisogno degli altri concreti, dall'amore verso gli altri. E fra l'altro Gesù dice: così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Cioè, quasi come dire, Gesù sta dicendo: ne potrei aggiungere tante altre, ti lascio lì. E chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna? Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Sapete che le regole della, ancora oggi, della kasherut, cioè della, dell'alimentazione rituale, no? Significa che, per dire, se voi a un certo punto conoscete o avete un amico, che può accadere, ebreo, che segue le regole della kasherut, e lo invitate a pranzo, non verrà mai, cioè non verrà mai, non per, come offesa nei vostri confronti, ma perché noi non abbiamo le regole della kasherut. Le regole della kasherut significa essenzialmente che loro prendono come spunto un versetto del libro della Genesi, dove si dice che non è il libro della Genesi, scusate, è il Deuteronomio, comunque si dice: non mangerai l'agnello nel latte di sua madre. E allora da questo versetto c'è tutta questa tradizione che divide la carne dal latte. Tutto quello che ha a che fare con il latte e i suoi derivati non deve essere mangiato né cucinato con quello che ha a che fare con la carne. Per cui, quindi pentolame e tutto quanto deve essere rigidamente diviso, che viene utilizzato per cose che hanno a che fare con il latte, deve essere rigidamente diviso da tutto quello che ha a che fare con quello che viene usato per preparare, no, la carne. E allora questo e altre tradizioni rituali, no, cioè ancora oggi per Israele, rendono appunto, si gioca sulla purità e l'impurità. Noi, se nel caso, andando per Gerusalemme, tocchiamo un ebreo osservante, lui andrà a casa e si laverà per togliere quella impurità che toccando noi ha contratto, eccetera, eccetera. Anche le carni, quelle che possono essere considerate pure, quelle che non possono essere considerate impure, eccetera, eccetera. Gesù sposta la tematica dalle tradizioni, dagli alimenti, al cuore. Cioè la purità o l'impurità, che poi sappiamo, ecco, ne abbiamo parlato anche qualche altra volta, no? Puro o impuro, ricordate, non sono cose che hanno a che fare con un ambito della vita, no? Per dire, la purezza, le cose impure, no? Che alcune volte ci sono state presentate come qualcosa che hanno a che fare con la sessualità, di per sé, per la Bibbia, la purezza o impurità si gioca sull'integralità, puro, e ciò che invece è frammentato, confuso, diviso. Ricordate, no, nella sinagoga, nel primo capitolo, Gesù che entra e c'era un uomo posseduto da uno spirito impuro che gli diceva: cosa sei venuto a fare qui, Gesù Nazareno? Io so bene chi tu sei, sei venuto a rovinarci. Così anche lo spirito impuro nel capitolo 4, no, il demoniato Geraseno, no? Sei venuto a rovinarci. Cioè, quindi lo spirito impuro è lo spirito della divisione, lo spirito della frammentazione, lo spirito della confusione. Allora, tutto questo Gesù dice non si gioca no, sugli animali, sugli alimenti, sui riti, che pure possono avere un loro significato, ma si gioca nel cuore. È lì che si gioca la tentazione della divisione e di un cuore diviso, un cuore puro, quando per esempio anche nel Vangelo di Matteo per le beatitudini si dirà beati i puri di cuore. No, che cosa intendiamo per i puri di cuore? No, i puri di cuore sono quelli che hanno un solo cuore, perché la purezza di cuore può essere tradotta anche come la semplicità di cuore, cioè che non hanno due cuori. Quando si dice cuore si dice chi sei veramente nel profondo, no? Ma quindi non hanno due volti, non hanno due, no, due modi di essere, cioè distanti tra loro e frammentati, ma la semplicità di cuore significa avere un solo cuore, essere uniti, integri. E nel cuore che si giocano appunto, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, vedete? E il cuore che è il nostro campo di battaglia, perché tutto si gioca nel cuore. Tutto si gioca nel cuore. E il cammino dietro al Signore Gesù è un cammino di riconciliazione del cuore. Perché tutti noi portiamo dentro le nostre impurità. Tutti noi abbiamo un cuore impuro. Cioè un cuore dove ci sono tante cose e non sono tutte spinte positive. Ci portiamo le nostre divisioni, le nostre ferite, le nostre rabbie, no? Insieme a desideri di bene, eccetera. Ma nel nostro cuore c'è tutto questo. E nel cuore di tutti. Allora, lì, no, si gioca la battaglia per diventare puri di cuore, perché nessuno di noi fino in fondo lo è. In un commento si diceva che Gesù è anche, questa risposta che ha fatto è anche un po' volgare, cioè nel senso perché Gesù dice i cibi entrano dalla bocca e poi se ne vanno, cioè quindi se ne vanno dalla bocca, no, cioè, e facendo intendere anche quello che tutti noi, cioè, eccetera. E quindi non è tanto quello, ma è quello che invece è che e nel cuore, appunto, da cui. Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva, lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei gli replicò, Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse, per questa tua parola, va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Ci spiazza sempre un po' questo brano, no? Perché l'atteggiamento del Gesù verso questa donna, una donna sirofenicia, una donna non ebrea. Fra l'altro Gesù è nelle parti della regione di Tiro, siamo nell'attuale Libano, al confine con Israele, e quindi Gesù è fuori dalle regioni abitate dai giudei, e fra l'altro non voleva che nessuno lo sapesse. Possiamo pensare che appunto Gesù ogni tanto prendesse distanza dal suo ministero, dalla sua vita, no, quotidiana, cioè, e questo mi sembra anche bello perché dall'idea di un'umanità chi ha bisogno di rileggere, di riflettere, di ripensare, no? Questo i Vangeli ce lo raccontano, ce lo mostrano, no? Quindi anche qui un uomo. E anche qui un uomo che, da quello che i Vangeli ci mostrano, coglie la sua missione come primariamente per Israele. Probabilmente Gesù pensava che appunto la sua missione di essere sempre più nella sua coscienza l'inviato dal Signore per Israele potesse portare poi da Israele alle genti. Se ricordate anche nelle letture che a volte ci vengono proposte nel periodo d'Avvento dei profeti, Isaia e qualche altro profeta, si parla che negli ultimi giorni Gerusalemme sarà innalzata e diventerà luce delle nazioni. Quindi, come dire, c'è una vocazione primaria per, no, attraverso Israele e le promesse fatte a Israele, che poi, compiendo per Israele, si compiranno anche per tutti quanti i popoli, no? Cioè, c'è anche qualche gruppo di ebrei messianici che crede che appunto quando verrà il Messia per Israele, allora ci sarà la salvezza per Israele e per tutti quanti. Soltanto che questi gruppi pensano che il Messia verrà quando la terra di Israele sarà abitata solo dagli ebrei. Per cui significa che tutti gli altri, no? Quindi non è quello di cui... Però ricordate che anche l'indemoniato Gerasseno, che alla fine vuole rimanere con Gesù, ricordate che Gesù non glielo permise, ma disse: va a casa tua e racconta la misericordia, no, che ti è stata usata. Quindi allora, tanto per capire un po' quello che probabilmente era anche l'idea di Gesù, si è allontanato, no, e la sua idea è per Gerusalemme, per Israele, per cui questa donna, che è una donna che ha sentito parlare di Gesù, appena seppe di lui, vedete, lui vuol stare nascosto, ma dall'altra parte la buona notizia, il Vangelo, che è lui, che è il suo messaggio, che è la sua azione, ma che è lui, va fuori. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il brano che abbiamo anche letto insieme, vi ricordate, del leproso che viene guarito. Gesù cosa gli dice? No, lo ammonisse veramente di non dire niente a nessuno, e lui invece cominciò ad annunciare a tutti quanti, tanto che Gesù dovette stare lontano, fuori, no? E la gente andava da lui. Quindi qualcosa che torna nel Vangelo, cioè, come dire, da una parte Gesù cerca il cosiddetto segreto messianico, che attraversa un po' il Vangelo di Marco, che è quello di non voler essere scambiato come un guaritore. Cioè, il Messia, vedete, ce lo deve dire lui chi è. Il Messia inviato da Dio ce lo deve narrare lui fino alla fine. Sarà quello che ci narrerà fino alla croce. E allora non dobbiamo essere noi a mettere su di lui le nostre attese. Non so se mi sto spiegando. Per cui questo dire, non lo dire, perché la sua vita dovrà narrare chi è il Messia di Dio e di quale Dio, non le nostre attese. E allora anche qui non vuole che nessuno lo sappia, ma la cosa si sa. E questa donna, sentendo parlare di Gesù, va da Gesù e lo supplicava, gli si getta ai suoi piedi. E notate, no, la risposta di Gesù va un po' in quella linea che vi dicevo, prima Israele, no? Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Attenzione, i non giudei erano chiamati cani dagli ebrei. Per cui i cagnolini è già, come dire, no? Un'attenuazione, un modo di prenderlo in maniera più, diciamo, dolce. Però vedete, questa donna dice, va bene, anche i figli, però anche i cagnolini sono sotto la tavola, cioè anche i cagnolini sono dentro la casa, fanno parte della casa. Non sono i figli seduti alla tavola, ma sono dentro la casa, anche se stanno sotto il tavolo. E Gesù dice, per questa tua parola il demonio è uscito dal tuo figlio. Vedete, e qui possiamo vedere anche un tratto dell'umanità di Gesù, uno che sta imparando. Sta imparando. Non è semplice per noi cogliere questo, perché siamo sempre stati abituati in una visione di un Gesù che era pienamente Dio, che sapeva tutto e che quindi dire che Gesù impara ci sembra una cosa, no? Eppure i Vangeli ce lo dicono, Luca ci dice che Gesù cresceva in sapienza. Quindi vedete, è un uomo, anche qui ci parla di un'umanità che cresce, che impara, che prega, che riflette sulla vita, alla luce della parola, che si confronta, che ascolta, che sa cambiare. È forte questo, no? Perché se ci pensate, se Gesù ci narra Dio, potremmo dire anche un Dio che cambia. E anche qui a volte una certa teologia, anche se non l'abbiamo studiata, ma nella predicazione che i preti ci facevano, era quello che Dio è l'essere onnisciente, onnipotente, immutabile, no? Per cui poi dopo vai lì a vedere come sta il discorso sulla libertà, sul eccetera eccetera. La scrittura invece ci narra una, se la leggiamo con attenzione e in qualche modo riuscendo a mettere tra parentesi gli schemi mentali che ci portiamo, e ci parla di un Dio che cammina con noi, che in diverse occasioni quest'anno sto leggendo il libro della Genesi, i primi capitoli, no? E dove anche nel capitolo 3 a un certo punto il Signore Dio arriva, dice, e non trova l'uomo e gli dice, dove sei? No? Allora, se dice dove sei, non sa dov'è, no? E se poi dice a un certo punto, perché l'uomo dice, mi sono nascosto per paura, Dio capisce qualcosa, gli dice, e forse hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Significa che non lo sa. Non lo sa. Però vedete, noi facciamo fatica perché abbiamo i nostri schemi, no? Che ci sono stati passati, per cui quasi che Dio fa finta, no? Perché Dio sa tutto. Dio sa tutto. No, per dire, Dio non sa se noi fino alla fine della nostra vita accetteremo la vita o sceglieremo la morte. Lo spera. E lo spera con tutte le sue forze. Ma che io mi salverò fino alla fine della vita, che sceglierò la vita o sceglierò la morte, Dio non lo sa. Credo di essere cattolico in quello che sto dicendo, se poi dopo a un certo punto mi bloccano, lo sapete che qualcuno, ma io penso di essere cattolico, perché credo in un Dio che, come dire, cammina con noi e se ci ha donato, se ci ha creato nell'amore, e l'amore non può essere amore se non è libero, no, allora significa che nel suo amore egli spera, no, ci accompagna, lotterà, ci parlerà, ma non sa già, ecco, no? Allora mi sembra bello anche qui questo Gesù che sta sempre più anche cogliendo che anche quella visione solo per Israele e dall'Israele alle genti non va così nettamente. Perché c'è una donna, no? Sirofenicia, che appunto gli dice, guarda, anche se per noi, per voi ebrei siamo dei cani, e tu mi hai chiamato cagnolina, per cui vedo anche il tuo affetto, però sappi che a me va bene anche le briciole. Vanno bene anche le briciole. E allora Gesù dice, guarda, per questa tua parola, va, il demonio è uscito da tuo figlio. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Vedete, questo cammino di Gesù è un cammino per lui e per i suoi discepoli. Perché la cosa è, cioè, come dire, aiutare i suoi discepoli ad aprire il cuore a tutti. E guardate che è un po' la sì, del popolo di Israele, non so, per la, di alcune, no, anche gruppi religiosi, a volte anche della Chiesa. Cioè quello di aprire il cuore a tutti, no? Che ecco, che ci possono, che possiamo imparare da, anche da quelli che consideriamo fuori normalmente, no? Perché ci sono, come dire, anche qui delle cose, delle tradizioni, delle, che ci fanno dire fino a qui, poi fuori di qui, no? Sono fuori. E di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Notate, Gesù sta portando i discepoli, sta andando lui, portandoli con sé, proprio sempre in territori pagani. La Decapoli, siamo nella zona, se, avendo in testa la cartina del lago di Tiberiade, in pratica è nord-est, nord-ovest è la parte dove c'è Cafarnao, dove appunto altri villaggi dove abitati da giudei, Bethsaida, eccetera. La parte nord-est era una parte pagana, appunto la Decapoli, 10 città di cultura greca che appunto costituivano questo territorio. E gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse, Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. I pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. No, e quello, cioè questa guarigione, come tutte le guarigioni che il Signore compie, è una predicazione. Cioè quello che Gesù fa con questa persona ed è quello che vuol fare con i suoi discepoli. No? Poi i sordomuti, come sappiamo, molte volte è un problema prima di tutto di orecchie che non ascoltano, no? Che è la fatica appunto che Gesù sta incontrando nelle orecchie dei suoi discepoli. E questo è bello anche questo porre le dita negli orecchi, la saliva, toccare la lingua ed emettere un sospiro, no? Che lo spirito di vita. Che dice appunto Effatà, apriti. Come sapete, questi gesti sono ripresi nel battesimo. Qualche volta che appunto mi capita di battezzare i bambini, cioè, no, allora c'è questo gesto molto bello di toccare, no, le orecchie, la lingua e di dire la parola del Signore, dicendogli appunto che quando sarà capace di poter ascoltare la parola del Signore, di accoglierla, e di poterla narrare, no? Con lo spirito del Signore, che è appunto questo Effatà. Ora, andiamo un po' velocemente, nel capitolo 8 c'è una seconda moltiplicazione dei pani. In quei giorni, poiché era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro, Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li mando digiuni alle loro case verranno meno durante il lungo cammino e alcuni di loro sono venuti da lontano. Gli rispose ai suoi discepoli, come riuscire a sfamarli di qui in un deserto? Domandò loro, quanti pani avete? Dissero, 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, prese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000. E li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti dal Manutano. Ora, questa è la seconda moltiplicazione dei pani. Vi ricordate che la prima l'abbiamo incontrata nel capitolo 6, e soltanto che nel capitolo 6 Gesù era dalla parte ovest del lago, cioè dalla parte dei giudei, mentre oggi, in questo momento, è nella Decapoli, quindi nella parte esterna, no? Allora, come dire, no, c'è un Gesù che condivide e spezza il pane, qui c'è la stessa dinamica della prima, no? Vi ricordate, dicevamo che mentre il titolo parla di una prima moltiplicazione e il titolo qui parla di una seconda moltiplicazione, la parola moltiplicazione nel testo non c'è. E perché nel testo c'è Gesù invita i discepoli a tirar fuori quello che loro avevano messo da parte, se lo fa dare e poi li prese, rese grazie, li spezzò e li condivise, no? Cioè, quindi, come dire, è Gesù che sia in terra Israele, sia in terra fuori di Israele, apre i cuori a condividere quello che hanno con gli altri, no? Il miracolo non è nel clonare tanti pani e tanti pesci, no? Per poter fare da mangiare tutti, ma il miracolo è che i cuori degli uomini si aprono alla condivisione concreta con i fratelli di quello che hanno. E che, come sentiamo, è il miracolo più grande e più difficile. Che uno veramente giochi quello che ha nella fraternità. E il problema mondiale è il problema di ogni uomo, di ogni donna, no? Cioè il potere, i beni, come dire, sono l'unica, cioè nel senso di idolatria dei beni, e con la patologia del cuore che si chiama avarizia, è l'unica vera alternativa a Dio. Ci sono alcuni studiosi che dicono appunto l'unica vera alternativa atea a Dio è l'idolatria dei beni. Perché se ci pensate, poi sono quelli su cui noi ci appoggiamo. Anche Gesù dirà, no? Cioè, che non si può servire a Dio e Mammona. Mammona ha un termine ebraico la cui radice è la stessa di Amen. E Amen in ebraico non significa così sia, come per noi viene utilizzato, ma in ebraico significa così è. E dà l'idea di qualcosa su cui io posso, così è vero, no? È così. Cioè posso poggiare i piedi, no? È qualcosa che mi dà sicurezza, qualcosa su cui posso stare in piedi. Allora in questo senso, no? La mammona diventa l'alternativa. Per cui è il Signore che può, la sua presenza può sciogliere i cuori, aprire i cuori, aprirli alla condivisione, sia in Israele che sia fuori. Sia in Israele che sia fuori. No, il Signore lo dirà anche nel capitolo 25 di Matteo, dove vi ricordate quando narrando la parabola in qualche modo del giudizio finale, dirà che alla fine dei tempi ci saranno alcuni amici del Signore che non lo hanno conosciuto in vita, non l'hanno, ma lo hanno incontrato nell'aver spezzato il pane per il povero, l'aver incontrato colui l'ammalato, l'oppresso, eccetera, eccetera. E allora, come accade in Israele, così accade anche appunto fuori. Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno». Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Avevano dimenticato di prendere dei pani, non mi fermo su tutti i versetti, e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate quando ho spezzato i cinque pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via?» Gli dissero: 12. «E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante scorte piene di pezzi avete portato via?» Gli dissero: 7. E disse loro: «Non comprendete ancora?» I discepoli non comprendono. Vanno sulla barca e hanno un solo pane. Uno solo. Cos'è questo pane? Chi è questo pane? Gesù. Ma si mettono a discutere che non hanno pane. Non hanno capito il senso. Vedete, quelle che chiamiamo moltiplicazioni sono predicazioni. E non l'hanno capito. Non hanno capito che il problema non è avere 5.000, 7.000, no, tanti pani. La cosa è avere qual è il pane che apre i cuori? Qual è il pane che dà vita? Tra l'altro questa sezione appunto è chiamata la sezione dei pani, dal capitolo 6 fino al capitolo 8, no? Che si gioca proprio nel dire, la gente si ferma ai pani, al grande guaritore che fa il segno, che ci fa avere tanti pani, e lo seguiamo perché ci fa avere tanti pani, e non aver capito che è lui il pane, che avere lui appunto apre alla vita. E non comprendono, non comprendete ancora. E giunsero a Bezzaida e gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?» Quello alzando gli occhi diceva: «Vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito da lontano e da lontano vedeva distintamente ogni cosa e lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio». Allora chi sono questi ciechi? Portano un cieco, subito dopo questi discepoli che non comprendono, che non riescono a vedere. No? E a vedere il segno nel suo significato, no? I ciechi sono i discepoli, che lui sta cercando in qualche modo di guarire, così come i sordomuti, vedete, prima gli orecchi, la bocca, adesso gli occhi. E un po' gli studiosi si domandano come mai di questa guarigione non immediata, nel senso che in altri racconti Gesù no, guarisce, chiama alla vita, eccetera, libera dallo spirito impuro, come negli episodi di guarigione delle persone indemoniate. Qui invece c'è qualcosa di, no, che ha degli step di, no, progressivi, di passi progressivi, no? Il primo in cui il Signore gli tocca gli occhi, gli impone le mani, gli mette la saliva, E gli domanda appunto se vede qualcosa e lui dice: vedo la gente, sì, ma come degli alberi che camminano. No, è un cammino progressivo di guarigione. È un cammino progressivo di guarigione. Che quasi come Gesù con cui deve fare i conti. I discepoli che pure stanno con lui da tempo fanno fatica. E questo lo si vedrà poi, su questo ci fermiamo questa sera, su questa professione di fede di Pietro, che è un punto importante nel Vangelo, diciamo un primo apice. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Guardate, di nuovo Gesù lontano dalle zone dei giudei. Cesarea di Filippo attualmente è ai confini con la Siria, quindi siamo proprio al nord. Gesù è da quelle parti, era una zona pagana, abitata dai pagani, per cui ritroviamo Gesù che esce dalle zone del suo ministero, no? Prende distanza. E qui ancora di più è forte questa domanda che lui pone ai discepoli. Cioè che sa tanto di uno che si sta domandando, Gesù si domanda perché la gente, i suoi discepoli non comprendono, non stanno dietro. E allora a un certo punto dice: ma la gente cosa ha capito di me? La gente cosa ha capito? Mi piace questo Gesù in ricerca, questo Gesù in elaborazione. Che dovrebbe dirci anche qualcosa come Chiesa, no? Che fatica facciamo sul discorso sinodale, no? Sull'interrogarci, sul metterci in discussione, no? Ma pure come corpo di Cristo anche noi camminiamo come il Signore nei Vangeli, cioè interrogandosi, vedendo che cosa gli ritornava no? Dalla sua azione pastorale, invitando i discepoli a. No? Rimandargli dei feedback, no? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. E sono personaggi importanti, no? Giovanni il Battista, Elia è il profeta per eccellenza, no? O qualcuno dei profeti. Bene, Giovanni il Battista gli hanno tagliato la testa. E gli altri profeti nella, diciamo, tradizione ebraica più devozionale, che a un certo punto riempie i vuoti delle vite dei profeti, così come la scrittura ce li porta, no? Di alcuni profeti non sappiamo proprio niente della loro vita, cioè semplicemente il loro messaggio. C'è stata un po' una letteratura devozionale che, come dire, ha riempito questi vuoti. Un minimo comune denominatore, si può dire così, di tutte queste vicende dei profeti è che sono stati alla fine tutti uccisi. Ricordate anche Gesù, no? Che verso Gerusalemme dirà: Gerusalemme che uccidi i profeti. E Gesù anche che verso degli uomini religiosi diceva: prima li uccidete e poi fate a loro, no? Dei monumenti. No? E per cui questa cosa che rimandano a Gesù. Anche nella coscienza di Gesù, e sì, la gente ti coglie come qualcuno che porta la parola di Dio, no? Il profeta che ascolta e porta la parola, però a rischio della vita. E Gesù poi domandava loro: ma voi chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E Gesù, notate, prima dicono. Gli risposero, quindi diversi. E poi alla domanda: ma voi chi dite? Solo Pietro. Credo che qui possiamo facilmente immaginare che se ci domandassero: ma secondo voi nella società come si vede la figura di Gesù? E allora partiamo, diciamo, sai, c'è chi lo vede così, c'è chi lo vede in un altro modo, eccetera. Che poi a un certo punto chi porta avanti la riunione ci dice: ma voi cosa dite di Gesù? Credo che no, ci sarebbe un momento in cui tutti noi sentiremo un attimo chiamati, no, dovremmo un attimo recuperare, dare un po' più in profondità, per cui è Pietro che è primo, in qualche modo si fa portavoce, dicendo no, tu sei l'atteso, il Cristo, no? Il Messia, quello che stiamo attendendo. È colui che verrà a instaurare finalmente i tempi messianici, quello che viene a portare la salvezza di Dio per tutti gli uomini, a fare di questa terra finalmente una terra di pace. Perché questo, in qualche modo, nella traduzione biblica, ci si aspetta dal Messia. E quando il Messia verrà, non ci sarà più lutto, né lamento, né affanno, né sofferenza, né morte. Per cui questa risposta di Pietro è carica di un'attesa della vita di tanti, di tutti, no? Qualche modo. E Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Notate, torna a quello che dicevamo, il segreto messianico. Il segreto messianico. Cioè, è diverso dire il Cristo e Gesù, da dire Gesù e il Cristo. Cioè, nel senso che se noi diciamo il Cristo e Gesù, noi nel primo termine mettiamo quello che conosciamo, che presumiamo di conoscere, di quello che dovrebbe essere il Cristo, no? Colui che porterà nel mondo la pace, con la potenza di Dio. Allora questo che noi conosciamo lo identifichiamo in Gesù. È diverso dire Gesù e il Cristo, cioè, però dove il primo termine è Gesù, ma noi dobbiamo conoscere Gesù. È come se Gesù stesse dicendo ai discepoli, guardate, già voi fate tanta fatica a comprendere e non mi comprendete, dovete aspettare che io, no, mi narri pienamente per poter capire allora chi sono io. Cioè chi è il Cristo e quindi chi è Dio e quale Dio invia per Cristo. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, per cui è Gesù che dice, un momento, non ditelo così, voi sì, Cristo, un momento, aspettate come andiamo a finire, per capire che tipo di Cristo, cioè, quel tipo di Cristo che non è quello che voi vi aspettate. Tant'è vero che cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e gli disse, va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E, ecco, la scena si complica. Questa cosa che sembrava bella, arrivata, che Pietro l'aveva riconosciuto, tu sei il Cristo, e Gesù che però gli grida, poi si complica in questo passaggio successivo, che vedremo la prossima volta. Va bene? Quindi su questo ci fermeremo, perché dato che ne parleremo abbastanza, allora preferisco la prossima volta continuare. Noi andiamo avanti questo mese tranquillamente, quindi 20-27 ci incontriamo per chi vuole, per i nostri incontri. No. Domani sera, no, perché io domani sono in seminario a Molfetta e celebro lì, devo portare il ritiro ai seminaristi, celebro. Bene, allora, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Buona serata a tutti voi. Gracias.
Ciao Maria.